di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, benvenuti in questo spazio di tutto un po'. La voce che sentite non è quella di Enrico Brunetti, è la voce di Giancarlo che vi saluta indegnamente. Sostituisco Enrico, per fortuna che c'è Carletto. Buongiorno Carletto.
Buongiorno, ma non indegnamente, perché sei la voce storica della radio.
Si dice Carletto, no? Si dice. Allora, siamo alla 120ª puntata di questo programma che oggi vede la partecipazione del presidente dell'associazione culturale Voglia di Fare di Casa Castalda, Luigi Pierini, e come di consueto del sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, in collegamento telefonico appunto con il nostro studio. Questo è un po' quello che andremo a fare in questa puntata 120ª. Complimenti.
Siamo molto avanti con le puntate.
Tu puoi permetterti il lusso di contarle le puntate, perché ne fai una settimana.
Ah, certo.
Pensa al sottoscritto se dovesse contare le puntate, visto che ci sono tutti i giorni.
Insomma. Ma a me mi serve come riferimento, capito? Perché come riferimento ce l'ho così.
È bello avere questo storico, dà un'idea più che della dimensione, della costanza che uno ha nel portare avanti un appuntamento radiofonico che, ricorda agli amici l'ascolto, va comunque preparato,
che poi sono 120 puntate della nuova serie, la vecchia serie erano altrettante,
ecco,
sono
quindi non è, abbiamo perso il conto.
No, e oggi abbiamo ospite Luigi Pierini di Casa Castalda, perché è l'editore del libro che tu conosci, di Lucia Cerretti, cioè curato Lucia Cerretti Benzi, del padre, e è stato la Voglia di Fare, questa associazione culturale, è stato l'editore praticamente del libro, anche perché l'autore del libro, cioè il papà di Lucia, è nato a Casa Castalda, poi si è trasferito a Sicilia, poi a Gualdo Tadino negli ultimi anni.
Sì, io Lucia la conosco, ma tu la conosci molto meglio. Io soprattutto la conosco perché ero amico del fratello di Corrado, che purtroppo è scomparso prematuramente.
Sì, quando stavano a Guardo, Corrado, se ti ricordi, era un po' birichino.
Insomma. Corrado è stato sempre birichino, era nel suo modo di essere, è stato un ragazzo, un uomo che ha affrontato e morso la vita senza nessun problema.
Non
era bravissima persona, però era un po' fuori dalle righe, se vogliamo. Un grandissimo artista, tra l'altro, perché era bravissimo nella pittura.
Ma non ho mai visto nei suoi guai.
Lui era bravissimo nella pittura, soprattutto nel settore ceramico, ma spaziava a tutti i campi dell'arte, quindi era un creativo e un artista.
Negli ultimi tempi si occupava di pittura?
No, lui ha fatto una serie di avventure in Africa. La pittura però non l'ha mai abbandonata.
Va bene, senti che Giancarlo, vogliamo fare una cosa un po' in fretta, perché abbiamo due ospiti.
Esatto.
Facciamo uno stacco subito musicale e poi ci colleghiamo con Luigi Pierini.
Va benissimo. We'll be right back.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
L'estate a Gualdo Tadino. Tradizione, cultura, emozioni. Questi gli appuntamenti.
La cena in bianco prevista per questo sabato 2 luglio è stata rinviata a sabato 30 luglio. Rimangono aperte le iscrizioni per partecipare all'evento.
Di tutto un po'.
Just have a little patience. Still hanging from a love I lost. Feeling your frustration, but any minute all the pain will stop. Just hold me close inside your arms tonight. Don't be too hard on my emotions, 'cause I need time. I really wanna start over again. I know you wanna be my salvation, the one that I can always depend. I'll try to be strong, believe me, I'm trying. Have a little patience. Oh, 'cause I just need time. My heart is numb, has no feeling, so I'm still healing. Just
Luigi Pierini, buongiorno.
Buongiorno Carlo.
Allora, lei è presidente dell'associazione culturale Voglia di Fare di Casa Castalda, che io fino a una settimana fa non conoscevo, però so che voi date molto da fare, avete fatto un buon lavoro a Casa Castalda, quindi anche per questo io l'ho chiamata per fare questa breve conversazione di pochi minuti, quindi lei dovrebbe essere così gentile da darmi risposte brevissime.
Va bene.
Allora Pierini, com'è nata questa associazione?
Questa associazione è nata circa 5 anni fa perché c'era un'esigenza magari sul paese, dove la cultura, la storia, soprattutto la visibilità del paese era andato un pochettino, si era andato perdendo, ecco, nel tempo. E allora, cioè, dato che abbiamo una storia ricca, Casa Castalda era un castello molto importante nell'alto medioevo, ha una storia ricca, e non solo una storia, abbiamo due chiese, delle opere d'arte, una è completamente affrescata, ci sono c'è un trittico di Matteo da Gualdo, eccetera. Queste cose praticamente erano quasi dimenticate, ecco. Perciò abbiamo sentito l'esigenza di fare un qualcosa di più per il nostro posto, ecco, e così è nata. Piano piano, con l'idea, con alcuni amici parlando, dice ok, beh, infatti inizialmente era nato come un gruppo culturale, poi diciamo tra virgolette per esigenze burocratiche e ci siamo creato l'associazione, ci siamo registrati come associazione.
Ecco, voi avete due chiese, qui ne avremo 12, pensa Gualdo, anche perché a quei tempi si facevano solo chiese, non si facevano fabbriche, no?
Sì, questo è vero.
Allora senta Luigi, lei è il presidente dell'associazione che ha voluto fare gentilmente anche per abbassare i costi dell'IVA e anche perché l'autore di questo libro che abbiamo presentato sia a Casa Castalda sia a Gualdo Tadino al teatro è nato a Casa Castalda, quindi anche per questo voi avete fatto l'editore del libro Voglia di Fare, curato da Lucia Cerretti Benzi.
Sì,
no, voglio
sì,
fare, scusate, perché... Voglia di Fare l'associazione Voci della mia terra, il titolo del libro di Guglielmo Corrado sì. Benzi.
Sì, allora, sì, quando ci ha contattato Lucia, forse sono un paio d'anni avanti sta storia, anche perché lei si è messa al lavoro e non è stato un lavoro semplice sicuramente realizzarlo.
Un lavoro certosino, di ricerca, di sistemazione, soprattutto di dialetto, di trovare,
sì, esatto.
Di aggiustare tutto, di collegarlo con l'italiano, poi con i commenti, insomma è stato, e poi ci sono le traduzioni, i proverbi, un sacco di cose, quindi 400 pagine. Quindi ci è voluto del tempo, credo, eh?
Esatto, sì, infatti. E allora Lucia ci ha detto: io sarei disposta a rifarlo, voi mi date una mano con il libro attuale, a noi quello che è nelle nostre possibilità lo facciamo. Perciò cioè, ci siamo messi completamente a disposizione per la realizzazione di questo libro e ci siamo riusciti, certo. Praticamente, come dicevo, sono due anni che stiamo lavorando, aspettando, ma soprattutto il lavoro più grande l'ha fatto lei. È un libro che noi a Casa Castalda non sapevamo neanche che esistesse, cioè Corrado Benzi è morto un anno prima che io nascessi, tanto per rendere un pochettino l'idea.
Sì, nel 66 dice tutto.
Esatto, io sono nel 67, perciò ecco che lui è nato prima, perciò io non l'ho conosciuto come personaggio. Però qui a Casa Castalda i Benzi hanno una bella tradizione editoriale, chiamiamola così, perché il fratello di Corrado, Gaetano Benzi, ci ha lasciato Casa Castalda e la sua fiede, che è una ricerca storica su tutta la storia di Casa Castalda. E Corrado Benzi ha lasciato solamente degli opuscoli qui a Casa Castalda, che qualcuno li conosce, qualcuno sì, qualcuno no, perché sono anche diciamo finiti, non ci sono più gli originali, è difficile trovarli, però noi li abbiamo trovati, abbiamo fatto delle copie e sono disponibili, perciò se qualcuno li vuole consultare sono disponibili. Però nel tempo Corrado è stato un po' dimenticato, perché non avendo diciamo riscontri, non avendo pubblicato niente eccetera, è rimasto un po' così. Però Corrado è una persona importante, perché chi conosce un pochettino la storia del nostro paese, lui sa chi è Corrado. Cioè Corrado è una persona che è inizialmente un amante del Monte Serra. Corrado ha lasciato scritto tutta la storia del Monte Serra, da quando è stata messa in posa la prima croce, da quando è stata fatta la prima cappellina, che l'hanno voluta loro, hanno creato un'associazione che poi hanno fatto la chiesa. Poi c'era una festa abbastanza sentita e popolare sul Monte Serra, però questa nessuno la conosceva. E ritrovando i suoi scritti si hanno risaliti anche a tutte queste cose. E perciò lui però è passato così, diciamo, nel dimenticatoio, chiamiamolo così.
Sì.
Però ha dato tanto a Casa Castalda. Cioè, se a Casa Castalda esiste una prologo, dobbiamo dire grazie a lui, considerando che la prologo 1965, le prologo ce ne davano in concessione solamente una a comune, e Casa Castalda non era un comune, e avevamo la prologo riconosciuta, e questo grazie a lui. Forse la gente neanche se lo ricorda.
Certo, voi quindi siete praticamente affezionati a questo vostro concittadino, anche perché è nato lì, no, mi pare?
Sì, però ecco, come dico, noi siamo affezionati perché ha dato tantissimo a Casa Castalda, e perciò la riportarlo in auge con la pubblicazione di questo libro, che sinceramente parecchi, quasi tutti, neanche sapevano che esistesse questo libro, perché lui l'ha fatto, cioè, qualche anno, diversi anni fa, e più di 50 anni fa l'ha fatto questo libro, perciò, ecco, voglio dire, e poi è rimasto chiuso in un cassetto, nessuno ne ha parlato, perché poi magari la figlia qui non è che abitava a casa Castagna, certo, magari ne ha parlato, eccetera, nessuno sapeva che esisteva, e adesso è venuto fuori, e questo, cioè, ha dato, diciamo, visibilità a questa persona, e uno l'ha iniziato a ricordarlo, ha iniziato a riparlarne, e praticamente forse si riprende un pochettino degli onori che si merita.
Ecco, è stata comunque una ricerca storica da parte di Guglielmo Corrado Bensi, e una ricerca culturale del passato, che si riferisce naturalmente ai dialetti e ai racconti degli anni 15, 20, 30, 40, 50, quindi è anche un valore storico, volevo dire, sociale, perché ci parla della vita, ma diciamo anche povera di quei periodi, no? E soprattutto di quello che succedeva, dell'ignoranza, delle paure, e qualche racconto è così ingenuo che strappa anche un sorriso a leggerlo, no? Anche se il dialetto è molto stretto, quindi qualche volta qualche parola è poco comprensibile, però c'è accanto una nota sempre di Lucia Cerretti che spiega, e poi c'è anche vocabolario in cui si traducono le parole in dialetto.
Sì, infatti, allora, questo libro rappresenta quello che era Corrado. Corrado era un poeta, era, chiamiamolo così, una persona, l'amico degli amici, era una persona che perlomeno quello che mi hanno raccontato, gli dava piacere stare sempre in mezzo alla gente, era simpatico, eccetera. Perciò e su questo libro cioè, è riportata la sua figura, ma non solo, cioè, come hai detto te benissimo, parla di uno spaccato di storia che è la prima metà del 1900, cioè, perciò comprendiamo compresa tra le due guerre, certo, il dopoguerra, eccetera, e dove riporta la vita reale, certo, la vita dei nostri nonni, quello che loro magari facevano, quello che loro vivevano in quel momento e come vivevano. Sì, è vero, giustamente come hai sottolineato, magari leggendo oggi una storia dice, ma questa è ingenua, ma questa è, cioè, per noi è banale, chiamiamola così, forse si vede la banalità, però se uno fa una riflessione dice, ma cioè, banale, ma qual era il livello culturale di quel popolo, di quella gente lì, cioè viveva di una semplicità unica,
certo,
e non solo ignoranza, semplicità, ma non per colpa loro,
certo,
perché
certo,
era quella
la vita. Dobbiamo chiudere, purtroppo. Tanto io vi auguro di poter distribuire e di poter dare questi libri a più gente possibile a casa Castalda, visto che potrebbe essere utile anche per le generazioni future avere questo libro in casa come ricerca, come curiosità, no?
Sì, certo, allora il libro è disponibile presso la nostra sede, perciò chiunque lo vuole ci può contattare, e ecco, siamo qui.
Anche da voi al prezzo di 10 euro?
Sì, fatto. È il prezzo di costo.
Ok, la ringrazio Luigi Pierini, presidente dell'associazione Voglia di Fare di Casa Castalda, risentirci presto, grazie, buona giornata, buon lavoro.
Grazie, buon lavoro anche a voi.
Ciao, sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Di tutto un po'.
Siamo capiti, signora, sto a sentire quel che ti dico, no, ai tuoi baci dico no, no, al tuo amore dico no, al tuo languido sorriso dico no, 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 non voglio i tuoi palazzi, non voglio
né ricchezze, non voglio né carezze. Sei ricca ma sei ranca, ma guardati allo specchio, non vedi che sei vecchia. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Nel grano per gli intappi, nei regali, gli ammucchi. Sei ricca ma sei sciocca, per me sei troppo secca, per questo non mi cucchi. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che tu insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Una fetta di limone, una fetta di limone nel tè.
Sindaco, buongiorno. Quando sarà possibile di nuovo tornare al centro?
Voi dite Corso Piave?
Sì, certo.
Per la riaperta al traffico lunedì prossimo, quindi è il 4, quando è? Lunedì 4 come previsto, finito il periodo di assestamento. Lunedì 4 luglio sarà riaperta al traffico.
Per quanto riguarda i parcheggi, avete trovato soluzioni definitive?
Abbiamo fatto tutta una serie di confronti, adesso inizieremo con la vista anche della riapertura al traffico veicolare, alla pulizia e alla imbiancatura, alla sistemazione degli spazi, dopodiché daremo il via al piano, così come concordato anche con le attività economiche e residenti.
Ecco, non ci sono ulteriori polemiche oppure va tutto liscio?
Ma mi sembra di no, abbiamo fatto un confronto lungo, quindi dobbiamo solo procedere rispetto alle cose che abbiamo condiviso.
Poi lascio la parola a Giancarlo, che penso che abbia qualche cosa da chiederti anche lui, ma volevo dirti se i lavori che tu ci hai accennato, che sono stati iniziati, proseguono e insomma abbiamo la possibilità di vedere qualche strada sistemata, qualche quartiere, eccetera, eccetera.
Ma come non so se avete visto, il cantiere dei Campetti di San Rocco sta andando avanti, la zona industriale sud siamo in fase di ultimazione delle opere di urbanizzazione, quindi finalmente dopo tanti anni verrà rimessa a posto. Il piano di manutenzione ordinaria sta proseguendo così come da programma, quindi stiamo cercando di fare tutto ciò che possiamo fare, in virtù del fatto però che ad esempio l'approvvigionamento del materiale, oltre a essere più caro, è anche più complicato, perché anche gli impianti aprono a singhiozzo, perché i costi energetici sono quadruplicati e quindi non tengono aperto tutti i giorni. Però proseguiamo nel nostro programma.
Ecco, sindaco, io più volte ti ho fatto presente la situazione diciamo del manto stradale della Piaggiola, che è ridotto in condizioni diciamo assurde, lì però ancora non si è intervenuto.
Allora, ho sentito poco, però mi sembra di aver capito la Piaggiola.
Sì, lì ancora non si è intervenuto per quanto riguarda il rifacimento del manto, perché è in una situazione da terzo mondo, ecco, volevo dire.
Allora, lì abbiamo rifatto l'acquedotto nella parte bassa, no? E quindi risistemato la strada e l'illuminazione. Sopra adesso stiamo risistemando i campetti, quindi il progetto definitivo prevede l'ultimazione di tutto il quartiere, certo. non è una cosa che avverrà in due giorni, perché come capite sono interventi importanti, abbastanza costosi, ma comunque sono in fase di esecuzione, quindi speriamo di farli quanti, finirli quanto prima.
Entro quest'anno dici?
Speriamo di sì.
Giancarlo.
Sindaco, io ti volevo chiedere, si parla in tutta Italia di crisi idrica, l'acqua, molti sindaci la stanno razionando, addirittura un'ordinanza in un comune del nord, 15.000 abitanti, il sindaco aveva messo un'ordinanza che vietava parrucchieri e parrucchiere di fare il secondo risciacquo ai clienti.
No. L'ho sentito stamattina.
Certo, l'ho rigirata. E quindi c'è una situazione di caldo e di penuria d'acqua qui a Gualdo Tadino, perché la domanda se la fanno tanti: come siamo messi?
Mutuo le parole del dirigente Proiettino Dessi. È chiaro che è un dirigente regionale che si occupa di monitorare insieme ad ARPA lo stato delle sorgenti in Umbria. Allora, che ci sia una situazione di criticità generalizzata è sotto gli occhi di tutti, perché, come dire, basta accendere la TV. Ma in questo quadro di criticità generalizzata io non ho alle viste di emettere provvedimenti, perché seppur in situazioni di criticità normale, perché l'estate è l'estate, l'autunno è l'autunno e l'inverno è l'inverno,
certo,
non sussistono ad oggi necessità di prevedere restringimenti, quindi i cittadini valdesi possono stare tranquilli. Non mancherà l'acqua nelle case sicuramente, non mancherà l'acqua per utilizzi idropotabile, e certo, è chiaro che dobbiamo, ma questo a prescindere dalla siccità, essere consapevoli che comunque l'acqua va usata con responsabilità, io non emetterò provvedimenti perché non ce n'è la necessità. Ecco. C'è stato un guasto ieri, voglio fare.
Sì, è vero. Tra Gaifano e Gualdo, credo, no?
Esatto, c'è stato un guasto al sistema di pompaggio, che tra l'altro è di competenza di VUS, nemmeno di Umbraacque. Un guasto importante, che ha tenuto per circa due giorni, poco meno, quei territori a confine tra Gualdo e Nociera senza acqua, ma non perché non ci sia l'acqua, quanto perché purtroppo il sistema di pompaggio è stato interrotto a causa di un guasto che è stato riparato. Era un guasto importante, ci è voluto un po' di tempo, ma ripeto, non è che mancava l'acqua perché l'acqua non c'è. Mancava l'acqua per un guasto che è stato riparato.
In questo periodo, sindaco, si parla di acqua e di Covid. Lasciamo perdere tutte le altre problematiche, perché sennò ci perderemmo. E a proposito di Covid, come siamo messi a Gualdo? Perché c'è una recrudescenza, non soltanto a Gualdo Tadino, ma c'è un po' una recrudescenza, si parla della settima ondata.
In Umbria in particolare, però.
Sì, esatto, noi siamo un po' la maglia nera. Che tu sappia il polso della situazione.
Ma rispetto ai dati che ci arrivano settimanalmente, sì, confermo che c'è stata nelle ultime due settimane una inversione di tendenza dovuta alla diffusione di questa Omicron 5,
così sì, che è molto contagiosa,
denominata,
sì.
Che però per fortuna sì, ha visto una crescita delle persone contagiate, ma non vede ad oggi una crescita significativa dei casi più severi, quindi sicuramente siamo in una fase dove il virus ancora circola e serve responsabilità, attenzione, ma non siamo in stato di allerta o di criticità, bisogna stare attenti. C'è, come dicono anche i scienziati e i virologi, una recrudescenza dovuta all'insorgere di questa nuova variante, che però tutti i dati certificano non essere così invasiva ed aggressiva come magari altre varianti che abbiamo superato negli anni passati. Però sì, c'è un aumento dei casi, ma che è assolutamente al momento sotto controllo.
Ecco, sì, no, però ci sono anche aumentati anche in Italia i ricoveri e anche un po' anche in terapia intensiva. Se i casi aumentano notevolmente rischiamo di riavere di nuovo gli ospedali pieni, specialmente nella stagione autunnale. Ecco, pensi che sia necessario tornare a consigliare perlomeno di mettere le mascherine nei luoghi chiusi? E per quanto riguarda i giochi delle porte, si potranno fare tranquillamente?
Nella situazione di oggi ti direi assolutamente sì, ma il problema è stato che questi ricoveri colpiscono soprattutto persone fragili e con patologie pregresse. Purtroppo c'è un dato che nessuno dice: la quarta dose agli ultra 80 anni non l'ha fatta quasi nessuno, anzi pochissimi. Abbiamo percentuali che arrivano a due cifre a malapena, e invece la quarta dose, che era consigliata, andava fatta soprattutto in questi soggetti. Adesso sembrerebbe, così il condizionale, che in autunno per gli over 50 ci sia la possibilità di fare un vaccino che dovrebbe coprire sia come anti-influenzale che per il Covid. Speriamo che questo possa avvenire così come annunciato, però ripeto, la quarta dose per gli ultraottantenni, i fragili, andava fatta e va fatta, quindi basta rivolgersi nel nostro caso alla Palazzina Rosa ed è una cosa che ci protegge. Per il resto sì, i luoghi affollati è giusto continuare a proteggersi anche con la mascherina, sicuramente.
Ecco sindaco, io l'ultima domanda non è poi una domanda, volevo chiederti, tu quando andrai in vacanza?
Io il 19 di agosto, quindi
siamo lontani ancora, quindi
abbiamo tempo necessario,
possiamo averti ancora ospite e tormentarti con le nostre domande per ancora un mese e mezzo, più anche più, va bene? Grazie sindaco, allora buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, come sempre, grazie.
L'estate a Gualdo Tadino, tradizione, cultura, emozioni, questi gli appuntamenti.
La cena in bianco prevista per questo sabato 2 luglio è stata rinviata a sabato 30 luglio. Rimangono aperte le iscrizioni per partecipare all'evento.
Buongiorno dalla redazione sportiva, è arrivato finalmente Lukaku Day o il Lukaku Bis, dipende dal punto di vista. L'attaccante belga si è fatto attendere, ma questa mattina poco prima delle 7 è atterrato a Milano. Lunga e impegnativa la sua giornata, si comincia con le visite mediche all'Humanitas di Lozzano, poi il passaggio al CONI per l'idoneità sportiva e infine la firma in sede in Viale della Liberazione. Visibilmente sereno, soddisfatto e sorridente all'uscita dell'aeroporto Big Rom pronuncia poche ma emblematiche parole: sono troppo contento di essere tornato, ha detto. Sul fronte mercato anche la Juventus continua ad impegnarsi per migliorare la propria rosa, nonostante l'ottimismo sul fronte di Maria. I bianconeri non mollano la pista a Zaniolo, un obiettivo non facile da centrare vista la situazione e l'ostruzionismo del club giallorosso, ma per cui i dirigenti della Juve starebbero cercando di imbastire un dialogo costruttivo. Intanto, secondo alcuni rumors, Renato Sanchez avrebbe detto no al Milan per andare al Paris Saint-Germain, mentre Botman è ufficiale al Newcastle. Jovic è un passo dalla Fiorentina. Mancano pochi giorni all'introduzione del professionismo nel massimo campionato femminile, una svolta epocale che scatterà venerdì 1 luglio. Nella riunione di ieri del Consiglio federale sono state invece svelate le date in cui inizieranno i tre campionati più importanti. La Serie A partirà sabato 27 agosto, mentre la Serie B è il campionato primavera domenica 18 settembre. Tante le novità introdotte dalla prossima stagione, a partire dal cambio di format della Serie A che sarà strutturata su 10 squadre e si svolgerà in due fasi. Tennis, è stata una giornata nera quella di ieri per gli italiani a Wimbledon. Dopo il forfè di Berrettini per Covid, lascia il torneo anche Lorenzo Musetti, eliminato dalla testa di serie numero 11 Fritz. Nel tabellone femminile finiscono i tornei di Jasmine Paolini, sconfitta da Kvitova, e Camila Giorgi, KO contro Frecz. Tra gli azzurri passa il turno solo un ottimo Lorenzo Sonego, che lotta ed elimina Kudla 6-7, 6-3, 7-5, 4-6, 6-2 i punteggi. Basket, è iniziato il raduno a Brescia della Nazionale Azzurra in vista della gara del 4 luglio contro i Paesi Bassi, ultimo match della prima fase di qualificazione al Mondiale 2023. Dopo la partita tra Italia e Slovenia, il commissario tecnico Gianmarco Pozzecco avrà a disposizione 16 giocatori, presente anche Luigi Datome, la cui ultima presenza in nazionale risale al match contro il Porto Rico, che con le sue 175 presenze complessive sarà il capitano. Dalla redazione sportiva per ora è tutto.
L'estate di RT stuzzica la tua voglia di musica. Tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Her name was Lola. She was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down the bare. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always stand apart across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more? And a Copa, Copa Cabana, the hardest spot north of Havana. And the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. Fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there. And when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar. And then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just two shot through. And the Copa, Copa Cabana, the hottest spot north of Havana. And the Copa, Copa Cabana. Music and passion were always a fashion at the Copa. Her
siamo in conclusione con la nostra trasmissione, e di solito noi facciamo quasi il punto della della giornata, della situazione, eccetera eccetera. Io volevo parlare, Giancarlo, sì. E spero che tu mi dia una mano. Abbiamo fatto questa presentazione a casa Castalda, come tu sai, c'erano una trentina di persone, abbiamo fatta a teatro Taliere Guardarino, anche lì c'erano una quarantina di persone, e per queste manifestazioni di solito c'è poca gente, lo sai, no?
Quando ma assolutamente, quando si presenta un libro, a meno che non arrivi però sì, il pubblico è abbastanza di nicchia, normale. Ma in genere è così, un pubblico di nicchia, anche perché chi legge è un numero sempre sparuto di persone.
Ecco, volevo dirti questo, non sono sconcertato dal fatto che non c'erano tantissime persone, anche perché non ce ne aspettavamo tante in realtà. Sono sconcertato dal fatto che abbiamo fatto propaganda verso le scuole, regalando il libro ai presidi e coinvolgendoli, e abbiamo chiesto anche di coinvolgere gli insegnanti, e gli insegnanti avevano la locandina sul tavolo, quindi hanno conosciuto tutti, e gli insegnanti di Gualdo e dintorni naturalmente, che sono quelli che portano e veicolano la cultura nelle nostre scuole, e sono quelli che sono stati più assenti, sono mancati completamente. Questo non è bello, ecco, che un insegnante non partecipa, almeno per curiosità, a una manifestazione culturale, specialmente quando si parla di un libro, no?
Dipende anche, probabilmente ci sono
da fare, sì, sicuramente,
altri fattori, perché siamo alla fine dell'anno scolastico, quindi molto probabilmente, Carletto, io sono un ottimista, quindi prima di pensare male, penso bene, e il mio pensiero è questo: molto probabilmente è un periodo affollato di impegni e di stress per tutto il mondo scolastico, sia insegnanti che ragazzi, e quindi questo libro è capitato proprio nel bel mezzo di questo ingorgo di stress.
Dopo cena comunque
a volte la cena, il dopo cena serve a scaricare, capisci? Entrare in un altro ambito che per uno studente può essere altrettanto interessante, ma scolastico comunque, c'è un libro.
Ma se tu ricordi che mi pare che c'era tuo figlio che faceva il missaggio, tu ricordi anche quando abbiamo fatto quel recital di poesie, che è sempre cultura, anche lì non c'erano esami e gli insegnanti sono mancati completamente anche in quell'occasione. Quindi è una recidiva, capito? Per questo sono un po' pessimista, che tu dici sei ottimista, ma
va bene, il messaggio è passato, adesso poi quello che volevi far passare, ma
hanno dovuto fare altri, però credevo che qualcuno insomma ritenesse importante poter partecipare alla presentazione di un libro che in fondo è una ricerca storica e culturale, quindi al di là del valore che possa avere, però insomma è sempre qualcosa che possa servire magari anche a qualche ragazzo per fare delle ricerche sul dialetto oppure sulle
l'importante è che sia stata detta che c'è quella notizia diffusa, perché poi da qui ad utilizzare il libro anche per ricerche o come punto di riferimento per una ricerca, uno studio, va bene, certo. Nel senso c'è, adesso al di là del fatto che uno viene alla presentazione, ma no,
ma perché gli insegnanti potevano veicolare, diciamo, il libro presso gli studenti, dirgli che esisteva questo libro, magari qualche studente poteva essere attirato nel guardarlo, nel prenderlo,
cioè, però... vabbè, è successo,
Comunque voglio dare un'informazione.
Sì.
I libri sono stati distribuiti lunedì, cioè da lunedì e martedì in tutte le edicole di Gualdo e nella libreria Mondadori, ai quali abbiamo consegnato di venderlo a 12 euro.
Sì.
E noi alla manifestazione, ovviamente, era in promozione, abbiamo venduto a 10 euro, però le edicole e la libreria Mondadori devono avere il loro ricarico, quindi, e quindi lo vendono a 12 euro. Quindi è un prezzo, insomma, comunque
non molto, molto abbordabile.
Ma è un libro di 400 pagine, insomma,
molto abbordabile.
12 euro. E tra l'altro, volevo dirvi che siccome sono rimasti alcuni volumi a casa mia della manifestazione che abbiamo fatto, se qualcuno voleste risparmiare 2 euro, ho ancora quei libri in promozione, quindi posso darli a 10 euro, e quindi basta telefonare a me al 333-755-6941, lo ripeto, 333-755-6941, che è il mio numero di cellulare, oppure a casa allo 075-91-41-068, lo trovate sull'elenco, 91-41-068, io ho ancora qualche libro che posso dare in promozione a chi volesse acquistarlo da me, ma naturalmente il grosso è nelle edicole, quindi
Carletto,
avete anche la possibilità di prenderlo lì.
Sull'elenco telefonico tu sei come Carletto Fiorucci o Carlo?
No, io mi chiamano spesso Carlo, io sono in realtà all'anagrafe Carletto e viene scritto Carletto Fiorucci.
Sull'elenco telefonico.
Il geometra si chiama Fiorucci Carlo e lo chiamano Carletto. A me che mi chiamo Carletto mi chiamano Carlo, generalmente.
Ho detto, se io devo trovare il tuo nome sull'elenco telefonico, come ti trovo?
Fiorucci Carletto.
Bene, era questo.
No, no, ho detto questa precisazione perché io mi lascio chiamare, molti mi chiamano. Mi chiamano Carlo perché mia madre mi ha sempre chiamato Carlo.
Sì.
E io ho detto, perché mi ha messo il nome Carletto all'anagrafe? Allora, se volevi chiamarmi Carlo e se ti piace Carlo, perché ha detto, dobbiamo rinverdire un vecchio zio, nonno, chi è? Però a me piaceva chiamarti Carlo, ma allora potevi insistere e mettermi Carlo.
Vabbè, all'anagrafe. Ormai acqua passata, Carlo.
Però se mi chiamano Carlo mi sta bene, anche perché mia madre mi ha sempre chiamato così. E quindi io preferisco che mi chiamino come mi ha chiamato sempre mia madre, capisci?
Bene.
E come volevi. Naturalmente,
bene, bene. Questo era un quesito che, guarda, attanagliava l'animo di tantissime persone. Adesso molta gente dormirà più tranquilla.
Speriamo di sì. Comunque, siamo arrivati alla conclusione. Voglio fare un saluto alla nostra scrittrice, a quella che ha curato il libro,
a Lucia. Un saluto anche da parte mia.
Dove essere Lucia. Ospite da noi stamattina, ci sarà la prossima settimana in collegamento telefonico per 5 minuti. Però ha questa brutta bronchite con febbre molto alta. E guarda, è colpevole, nel senso che l'ha presa qui, quindi, e poi magari il treno, l'aria condizionata ha peggiorato la sua situazione già di fastidio, certo. E quindi sta molto male. La salutiamo, speriamo che possa guarire presto, di averla ospite mercoledì prossimo per 5 minuti in collegamento telefonico con noi.
Un saluto a tutti,
grazie, buona giornata e buon lavoro a tutti.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.